Bene, di nuovo ben ritrovati, buon pomeriggio di nuovo da Marco Piccari, mi ha raggiunto dalla redazione Francesco Tringali. Ciao Francesco.
Ciao, ciao Marco.
Adesso facciamo anche un...
Vai,
siamo appena entrati, un approfondimento tra pochissimo, diamo qualche minuto di tempo perché abbiamo un collegamento velocissimo in questa prima parte, però intanto ci sono tanti messaggi, tra poco con Stefano ritorneremo naturalmente su tutto quello che concerne la partita di ieri. L'Inter non ha due squadre, la rosa del Napoli forse è più completa e giocano una volta a settimana, il Bologna è una bella squadra, ma ieri dai il rigore e la partita sarebbe stata un'altra, i commenti pure. Però io ripeto, c'è da fare delle considerazioni secondo me, nonostante diciamo poi l'episodio, nonostante i discorsi sulla rosa, Francesco, però facciamo un attimo un break, Francesco, perché insomma se hai, diciamo così, sei riuscito a contattare un collega per un così approfondimento su quello che concerne,
sì,
la situazione,
perché in Cassa Verona insomma si è accolto insomma un nuovo imprenditore, un nuovo soprattutto proprietario, un nuovo fondo americano, in questo caso texano, con un volto diciamo conosciuto e riconosciuto perché ha fatto parte, come dicevamo ieri, anche insomma del board italiano, nello specifico a Roma, ovvero quello di Zanzi, ma insomma per conoscere meglio quello che è stato il nuovo investitore in Casa Verona, Presidio Investors, che ha acquisito il 100% del club per 130 milioni, quindi andando così a rilevare il Verona, Setti comunque rimarrà al Verona come consulente,
però
come
non
consulente
più con
di
la carica
Sogliano, no, non con la carica di numero uno, però per capire insomma come si è sviluppata la trattativa e soprattutto che tipo di scenari ci sono adesso anche in termini di mercato, perché poi è arrivato proprio il closing in un periodo così importante e così caldo anche per il DS Sogliano. Ne parliamo però insieme ad Adriano Ancona del Corriere dello Sport, che segue appunto le vicende in casa gialloblu.
Ciao Adriano.
Ciao Adriano. Buon pomeriggio a tutti.
Allora ti lasciamo subito la palla, Adriano, così per fare un attimo un riepilogo della situazione, poi anche in chiave mercato, perché abbiamo letto anche dei nomi che sono attenzionati da altre squadre, e visto che comunque il direttore sportivo rimane e quindi continuerà, diciamo così, a
vedendo quello che è stato anche un po' l'ultimo mercato di gennaio dello scorso anno, dove c'era stato praticamente una rivoluzione con
totale.
Baroni, che tra l'altro domenica tornerà proprio al Bentegodi per la prima volta.
Adriano.
Sì, un'alchimia strana, particolare, in croce certamente del destino, proprio in virtù di quello che poi sarà il confronto di campionato tra Verona e Lazio, e incastrato nel mese di gennaio, quando il mercato è in essere e quando nel caso di Baroni certamente si va a mettere a fuoco anche magari quello che è stato lo scorso anno. Io ricordo di una stagione in cui il Verona certamente è andato a fare un'opera di smantellamento necessaria per esigenze di bilancio, però adesso lo scenario è quello che certamente avete tratteggiato voi, anche perché il closing è stato così rimandato, tra virgolette, si sono un po' dilatati i tempi, già a metà dicembre sembrava tutto apparecchiato per arrivare proprio al mercato di gennaio in condizioni ottimali e mettere davvero in condizione il Verona in un mese di poter fare mercato, di poter puntellare questa squadra. Poi logicamente in questo momento, in queste settimane, i nomi in uscita sono quelli che più catturano l'attenzione, quelli di Benaglian verso la Lazio, quelli di Chachua sicuramente, però questa società ha ossigeno, ha un futuro adesso grazie al nuovo intervento da parte del fondo americano, e la cifra non banale, 130 milioni, è quasi raddoppiata rispetto a quello che era stato anche magari la volontà stessa di Setti, che anni fa insomma, una società al Verona di fatto in vendita, in cerca di acquirenti a diverse stagioni, però ecco, sicuramente anni fa il prezzo poteva girarsi attorno alla metà di quelli che sono stati invece 130 milioni che sono stati versati adesso a Setti, e probabilmente la sfaccettatura che ha fatto dilatare i tempi è stata proprio la figura di Setti, dove avrebbe voluto un ruolo un po' più centrale, e si è un po' andati a oscillare, ecco, attorno a quello che può essere la posizione di Setti consulente adesso. Però ecco, un mese di situazioni in cui si è andati a limare anche soprattutto questo, cioè la capacità di Setti di restare in società, di uscire di scena in maniera certamente morbida, ecco.
Certo, voleva avere ovviamente un ruolo, lui che no, Adriano è sempre stato un po' centrale nelle strategie del Verona, anche diciamo di mercato, perché poi sappiamo che tante volte abbiamo visto insomma portare avanti alcune trattative anche con Lotito, penso a quest'asse Lazio-Verona che c'è sempre stato. Io da lì riparto, perché prima insomma ricordavamo insomma il mercato di gennaio dello scorso anno, anche quest'anno se vogliamo ci sono tanti profili che sono attenzionati da tante squadre, penso a Belian in ultimo, ma c'è anche Ciacciua, insomma ci sono dei giocatori interessanti che sono così monitorate da tante squadre. Adesso che il mercato si sblocca, ti chiedo però che tipo di situazione si sblocca per il Verona, che tipo di mercato dobbiamo aspettarci? Non la grande smobilitazione dello scorso anno, però sicuramente qualche pezzo pregiato probabilmente andrà via.
Sì, non sarà una campagna di indebolimento, anche perché poi banalmente il Verona adesso ha 2 settimane davanti, non tanto. A livello di mercato non è ancora decollato nulla in fase di cessione, anche per via di quello che è stato certamente il rimando, no? Quei tempi rispetto all'ufficialità del closing arrivata ieri pomeriggio, c'è stata poi a un certo punto questa data fissata in metà gennaio che è stata rispettata, questo di sicuro. Però come dicevo prima non va tralasciato il fatto che il closing poteva avvenire anche nel mese di dicembre. Aggiungo un altro particolare: probabilmente nel momento in cui il Verona ha catastato la serie più negativa, la sequenza di sconfitte, si è arrivati a 6 in 7 partite nel mese di novembre, ecco, in quel momento lì a cavallo della sosta, quando poi la squadra è stata mandata in ritiro, e mi riferisco all'immediato 0-6 post 0-6 contro l'Inter, poi c'è stata la vittoria di Palmer che ha rasserenato gli animi, ecco, in quel momento lì la posizione di Paolo Zanetti era fortemente a rischio, l'allenatore del Verona. Non è stato possibile cambiare allenatore perché c'era un passaggio di proprietà in essere, e probabilmente il Verona in situazione un po' più normale, se si fossero spostate le lancette del tempo, le lancette del mercato, del closing all'indietro, forse adesso il Verona avrebbe un altro allenatore. Io ricordo
specialmente Adriano dopo il 4-0 subito in casa dall'Empoli, tra l'altro
4-1, no? Esattamente. Allora la sequenza è stata tremenda, sequenza di sconfitte, perché è culminata con quella partita casalinga che, oltre ad essere uno scontro diretto, ha dato al Verona la situazione in pasto a veramente una crisi profondissima, 4 gol presi in un tempo, qualcosa di davvero da film dell'orrore. Zanetti stava per essere esonerato in quel frangente. Addirittura è successo che 2 giorni dopo, alla cena di Natale da parte della squadra, alla cena di Natale con la squadra, non era presente l'allenatore, e quindi questo lasciava presagire un intervento immediato, anche un cambio di panchina. Tutto ciò non era possibile perché la proprietà stava cambiando. Tra l'altro, se ci ricordiamo, un anno fa circa, poco più di un anno fa, il Verona stava per cambiare lo stesso Baroni, sostituendolo con Daniele De Rossi, che era stato vicino alla panchina del Verona. Anche lì però non si è mai trovato l'incastro giusto, a posteriori è stata una scelta molto molto logica ed efficace quella di
comandata, certo. È vero, certo.
Poi il mercato adesso credo che debba far stringere i tempi. Io credo che poi fondamentalmente il Verona pescherà all'estero, ecco, giova di profili, la bravura anche di Soliano.
Belayan partirà, ti chiedo?
Penso proprio di sì.
Lazio? Destinazione Lazio?
Direi che è quello il nodo, quella la destinazione più gettonata. Belayan ha fatto molto bene, è partito bene quest'anno, un giocatore giovane, un centrocampista che è partito bene, poi si è leggermente diciamo adeguato, ecco. Poi io penso che sia davvero in questo momento il pezzo più pregiato che possa esporre il Verona. È necessario il sacrificio, poi non ai livelli, ripetiamo, dell'anno scorso, però certi interventi in uscita sono da mettere in conto.
Bene, bene, noi Adriano ti ringraziamo di questo punto sul Verona e su questo cambio. Ma Setti rimarrà soltanto l'ultimissima, rimane per questo periodo poi uscirà definitivamente oppure rimane dentro proprio col ruolo di consulente?
Allora, intanto diciamo che a Sogliano è stato rinnovato il contratto fino al 2027,
okay.
Parliamo del settore sportivo, che è sempre, sì, insomma, la figura nevralgica, la stella polare, cosa, anche a livello interno.
E qui e questo è giusto, insomma, per il direttore.
Meritato, soprattutto meritato, per quanto riguarda.
Per quanto riguarda invece Setti?
Setti credo che poi rimarrà oltranza, ecco, in questo senso, finché poi non è, magari la società non sarà in grado pienamente, anche perché sono americani, devono conoscere le dinamiche del nostro calcio, anche se Italo Zanzi chiaramente arriva da un'esperienza con la Roma di qualche stagione fa, in cui ha conosciuto profondamente il nostro campionato. Però ecco, Setti uscirà di scena progressivamente, ecco, a far fuori dalla prossima stagione.
Ho capito, benissimo, diciamo è una sorta, diciamo così, di aiuto in questa prima fase per poi uscire definitivamente, chiaro.
Ciao Adriano, grazie.
Grazie Adriano, ancora a presto, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie ancora. E dunque,
ritorniamo. Vlahović è allenato in gruppo, sì, il lavoro differenziato invece per Conte e Sao, quindi buona notizia in questo senso per la Juventus, che dunque punta a riavere Vlahović nella partita di sabato contro il Milan.
Qualche messaggio: quando il fondo Elliott acquistò il Milan e ci fu la rivolta, i fondi sono il male del calcio, eccetera, ora come la mettiamo? Adesso vanno bene, vero? Ma Enrico, io non so questo tuo modo di approcciare, per quale motivo, da dove viene, via dicendo. Io continuo a avere dei dubbi, tant'è che oggi ne parleremo, ci sono 9 ormai squadre in Serie A americane, tra fondi, proprietari, eccetera, e vediamo dove ci porterà questo. Non tutte stanno operando male, non tutte stanno operando bene, e quindi qualche dubbio personalmente ce l'ho. Mi chiedo dove, in che direzione si andrà con questo ingresso. Molto probabilmente anche noi dobbiamo cominciare a cambiare la concezione del calcio, quello che era una volta, perché loro non hanno determinati valori che abbiamo avuto noi in questo sport, e quindi io mi tengo dei dubbi, però non so
sulle proprietà americane.
Sì,
allora
sì,
guarda, facciamo un attimo un brevissimo recap, perché l'Atalanta con Pagliuca, che è diciamo in questo momento ha soltanto un po' il fondo più importante all'interno della società, però comunque la gestione continua ad essere dei Percassi,
esatto,
D'Amico, quindi
che
la gestione
la
italiana,
migliore,
la gestione italiana, la proprietà,
esatto,
è americana. Poi abbiamo Saputo, canadese, a Bologna, ed è un altro
che
è soltanto
gli...
il presidente,
sì,
si è affidato ad uno bravo come Sartori, che gli ha praticamente svoltato, no? Perché Sartori, Thiago Motta, Sartori italiano, forse possiamo dire, Marco, vedendo questo il Bologna, che forse un po' il segreto più importante del Bologna in questi anni sia stato Sartori più che,
sì,
gli allenatori
stessi.
Da quando è arrivato?
Ha lasciato l'Atalanta e è passato al Bologna.
Commisso, che è arrivato, ha portato insomma anche insomma delle personalità che sappiamo, per esempio quella di Gio Barone, quindi è stato un po' più invasivo all'interno,
sì,
della Fiorentina. Ha dovuto trovare una quadra, perché se ti ricordi la Fiorentina di Commisso, insomma, ripresa della Valle, navigava in acque non brillantissime, poi però ha portato la Fiorentina a qualcosa di positivo. Octre dell'Inter lo sappiamo, Red Bird con il Milan, il Parma con Kraus ha tolto un po' dal fango il Parma, lo ha riportato in Serie A, quindi il lavoro è stato positivo. I Friedkin, e lì si apre un po' la questione.
Possiamo dire che Milan e Roma, le proprietà americane non hanno insomma fatto benissimo fino in questo ultimo periodo, possiamo dirlo, no? senza essere smentiti e senza volercela avere con qualche squadra, perché poi se subentra l'atteggiamento vittimistico dei tifosi, sapete come la penso, a me non me ne frega nulla.
Chiudo soltanto perché, sì, poi c'è il Venezia, sempre americano, e poi, esatto, appunto, cioè, si è aggiunto il Verona.
Vediamo, la domanda è dove andremo, dove ci porterà questa situazione. Siamo già a quota 9 su 20,
siamo
alla metà,
45-46%,
quindi vediamo dove ci porterà. Pensate che una volta a me mi fu detto da una persona che conosce molto bene il contesto americano, dice: guarda che prima o poi l'idea è quella di portare alcune partite del campionato in America. Vi ricordo che uscì fuori questa cosa,
sì, c'è ancora, c'è ancora.
C'è questa idea forte e quindi allora io a questo dico, se dovesse avvenire una cosa di questo tipo, cominciamo, visto che se l'interesse è quello di fare delle società forti e quindi di portare vittorie, al tifoso dopo a un certo punto dice vabbè che me frega se vanno a giocare in America, no? L'importante è che la mia squadra vince. Allora abituiamoci a un qualcosa di molto lontano e diverso da quello che può essere la nostra concezione. Ho questo tipo di pensiero, poi magari verrò smentito, non succederà nulla, però ecco, mi faccio questo tipo di domanda, vediamo.
Tra l'altro posso aggiungere anche una cosa, che non è tanto quante sono americane, e capire quante sono rimaste italiane, perché abbiamo il Napoli ancora italiano, la Lazio, la Juventus, l'Udinese sta passando, credo stia passando
Torino,
di mano con il Pozzo, Torino, Lecce, Empoli, e poi basta, perché Parma americana, Como thailandese, indonesiano. Il Cagliari. C'è il Cagliari e c'è il Monza, che sembra essere però praticamente
però
gli ultimi,
ancora
italiano,
Fininvest,
ma
sì.
Il gruppo Fininvest sembra propenso a accedere in questo senso.
Allora, vediamo un po', andiamo con qualche audio, abbiamo ancora qualche minuto prima di dare spazio.
Rima.
Che è successo?
Sta buono che ieri ci siamo superati.
Ma senti, ho parlato del Mar Morto, l'ho ammazzato io con cazzotto a destra.
Dai, vai.
Ciao Marco, sempre Giuseppe da Reggio Emilia. E concludo. Se l'Inter non anticipa ad oggi alcune operazioni di mercato che probabilmente avrebbe fatto in estate, consegna lo scudetto in mano a Conte, che non ha una squadra più forte dell'Inter, ma con una partita alla settimana ce la può fare.
Sì, ma questo però era, secondo me era da mettere in conto a prescindere dal mercato dell'Inter, che c'era questo ostacolo e questo avversario molto temibile proprio per questo vantaggio, che comunque alla fine è un vantaggio, a voglia dire, perché il Napoli ha operato bene sul mercato, ha preso il miglior allenatore che c'era in circolazione, quello che ti dà un effetto immediato, e quindi il pericolo c'era. E ti voglio dire un'altra cosa adesso, caro Francesco.
Dimmi.
Oggi leggevo, c'è un approfondimento sulla Gazzetta molto interessante delle cessioni di ADL, di De Laurentiis, che ha fatto delle cessioni da Higuain in giù, ha portato una barca di soldi a Napoli, cioè lui è stato, ha comprato, ha valorizzato quei giocatori, li ha venduti a tanto. E io ho detto...
I 10 affari di De Laurentiis.
Esatto, non solo, ma aggiungi che nonostante queste cessioni, spesso criticate dai tifosi, il Napoli è rimasto sempre ad alti livelli. Ad alti livelli ha vinto lo scudetto, sempre in Champions, sempre a lottare con Juventus negli anni anche importanti della Juve, con le altre squadre che vantano un potere politico, economico molto forte, però il Napoli c'è stato sempre. Quindi alla fine, oggi noi scherzando abbiamo fatto il titolo, ADL ha ragione. Cioè alla fine può dar fastidio al tifoso che viene ceduto, il Quaraschelia di turno, il Higuain di turno, il Cavani di turno,
il Giorginio
di turno,
Kim
di turno, e non solo, tre grandi pilastri.
Aspetta, Osimhen non ancora, vabbè, però dai, è prossimo,
i tre grandi pilastri del Napoli scudettato se ne vanno e il Napoli sta lottando per lo scudetto, quindi c'ha ragione lui. Questo ci dovrebbe anche insegnare una cosa, che si deve essere bravi pure a cedere, non solo ad acquistare, a cedere nel momento anche opportuno, perché poi dopo passano i treni. Mi ricordate in passato qualche offerta importante che arrivarono dei club, non sono state accettate, il giocatore poi rimane, quel valore non lo prendi più e magari ti rimane pure dentro scontento, e quindi bisogna essere bravi a acquistare ma pure a vendere quei giocatori. Ricordiamoci, noi citiamo spesso l'esempio di Moggi quando cedette Zidane, ti ricordi?
Certo.
Lì ci fu, ma come Zidane, il miglior giocatore al mondo, bla 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 bla. Tutti i discorsi sempre molto... e poi dopo arrivano tre giocatori e tu vinci. E quindi bisogna essere bravi anche a far questo. Perché non sempre il grande giocatore è destinato in questo calcio, soprattutto attuale, a rimanere a vita o tanti anni con una squadra. Se vai a vedere l'affare l'ha fatto. Quanto l'ha pagato Kvaratskhelia? Una manciata di soldini.
Sì.
A quanto lo rivende?
A 75 del secondo, perché prima c'è Higuain.
Capito. Va bene, c'è qualcosa da aggiungere, caro?
No. Abbiamo detto di Vlahovic, no, per il resto no. Mi ero fermato anche su questa notizia che la Fiorentina, insomma, vorrebbe, secondo il Corriere dello Sport, fare un'offerta per Dennis Mann del Parma. Quindi andare così ad acquistare praticamente il giocatore, penso, più forte in questo momento del Parma. 12 milioni di euro l'offerta, il Parma non lo lascerà partire per meno di 15. E questo però è sempre un'alternativa a Luis Enrique, che rimane la priorità per i Viola.
Intanto chiudo così. André Herrera, il centrocampista spagnolo, ex compagno dell'argentino del Paris Saint-Germain, ha praticamente acceso le fantasie dei tifosi del Boca Junior, perché ha detto che ha parlato con Paredes, che tornerà al Boca. Ci ha appena parlato, quindi un'altra news. Va bene, ci fermiamo, break, e poi parte Maracanã. Grazie a Francesco Trigali e naturalmente
ciao,
con noi, torniamo subito.